Un cordiale saluto per questo nuovo appuntamento di A Tutto Campo da Giancarlo Enrico, il conduttore di questa trasmissione che si occupa di sport, di tutti gli sport. E in questo nuovo appuntamento avremo, come nostra abitudine, degli ospiti. Avremo due ospiti che sono già hanno già partecipato a questa trasmissione, ma ci farà piacere risentirli perché parleremo di motivazioni, non soltanto nello sport, ma motivazioni in genere. E lo faremo con Dario Recchia, general manager della Dinamo Basket Brindisi, e lo faremo anche con Gianfranco Secondo, mental coach di professione. Eccoci qui, siamo rientrati e, come già anticipato, abbiamo in linea Dario Recchia. Ciao Dario.
Ciao Giancarlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e ben ritornato, visto che tu avevi già partecipato. Quindi, come io ho detto, oggi parleremo di motivazioni. Diciamo che lo stimolo a parlare di questo argomento mi è stato dato da alcuni ospiti nelle puntate precedenti, ma me lo hai anche dato tu, mi hai dato anche tu un po' la spinta a questo. E perché voglio parlare, sempre nell'ambito sportivo, di quanto siano importanti le motivazioni, non soltanto nel mondo sportivo, ma parlando di sport, quanto siano importanti le motivazioni in qualunque tipo di attività. E siccome tu sei general manager di una società di basket, potremmo definire minore, ma proprio per questo magari frequentata da ragazzi che per poter giocare devono avere delle motivazioni, se non tanto quanto quelle di grossi giocatori, ma importanti per potersi poi affermare.
Ma quello che dici è corretto. Tenuto conto che, senza voler fare paragoni con i nostri tempi dove eravamo motivati da soli, nel senso che spesso e volentieri si andava in palestra, si chiedeva di andare in palestra, oggi le cose sono cambiate, quindi bisogna andare a prendere i ragazzi da casa per portarli in palestra.
È vero.
E per farlo e per mantenerli ovviamente bisogna motivarli, come giustamente dicevi tu. E le motivazioni possono essere di diversa natura, innanzitutto da un punto di vista progettuale, cioè far sentire il ragazzo al centro di un progetto, farlo sentire importante all'interno di un gruppo, quindi identificare lo stesso all'interno di un progetto ben più grande. E soprattutto poi, dando gli stimoli giusti che possono essere di varia natura, sportiva, motivazionale, economica, sono tutte delle situazioni che appartengono al mondo del basket, ma dello sport, ma soprattutto anche della vita, no?
Sì, della vita. Quindi, sociale, di tutti i giorni, anche sì, in ambito lavorativo.
Sì, il nostro compito, il mio come dirigente di una squadra, dove, come giustamente dicevi tu, ci sono tanti ragazzi, è quello di fare prima di tutto l'educatore, ossia dare ai ragazzi le giuste indicazioni su quelle che possono essere anche la vita che andranno ad affrontare da grandi. E sappiamo che da adulti bisogna affrontare le difficoltà e imparare a riconoscerle e saperle gestire. Si avranno dei momenti in cui le cose non potranno andare bene, ma soprattutto la necessità far capire a questi ragazzi che intorno c'è sempre comunque qualcuno pronto ad ascoltarli. L'ascolto io ritengo che sia una fase importante a motivarli e a accompagnarli in un percorso di crescita innanzitutto umano e poi ovviamente professionale.
Certo.
È quello che nel nostro piccolo noi proviamo a fare anche con i ragazzi. Noi abbiamo ancora dei ragazzi che vanno a scuola, no? Quindi alla fine del primo quadrimestre noi chiediamo anche la pagella, no? Come
certo,
giusto che sia,
vabbè.
Perché pensiamo che le cose devono andare
di pari passo,
insieme,
il buon risultato passo sportivo con il buon risultato nell'ambito dell'educazione scolastica. Io ti volevo,
sì,
siccome quando abbiamo avuto modo di sentirci per telefono, tu mi hai raccontato di una cosa che mi ha lasciato veramente dire a bocca aperta e poco, quando mi hai parlato che nella tua squadra ci sono giocatori, sì, che non sono italiani e alcuni dei quali hanno fatto delle, sì, richieste particolari, così come invece un altro che mi hai detto, se non sbaglio, un ragazzo del Congo o del Ghana, no, del Ghana,
del Gambia. Sì.
Vorrei che tu lo ripetessi, visto che ora c'è qualcuno in più che ci ascolta, perché veramente è importante che tu possa raccontare questa esperienza.
Sì, allora ti porto a testimonianza due aspetti differenti, ma che rendono l'idea di quelle che possono essere le motivazioni anche nella scelta di una squadra o nell'affrontare una professione, quella che potrebbe diventare una professione. Noi abbiamo dei ragazzi, degli stranieri, che la prima cosa che ti chiedono, piuttosto che parlare di soldi, vogliono sapere quanti giorni alla settimana ci si allena, se ci abbiamo la palestra, insomma se abbiamo tutti quegli strumenti che servono per ottenere il risultato finale. E questa è una cosa che dà già l'idea che probabilmente stai facendo la scelta giusta, perché è un ragazzo che ha già le idee chiare su quelle che possono essere, come si può raggiungere un obiettivo.
Naturalmente la richiesta è voler allenarsi di più anziché di meno.
Assolutamente.
No, perché questo, chiariamolo.
4 giorni piuttosto che 5, sì. Se tu dici 4 giorni piuttosto che 5, 4 giorni magari sono pochi. Loro preferiscono allenarsi tutti i giorni, avere la palestra la mattina, avere tutte le strutture a disposizione. Fino a qualche anno fa avevamo anche una piscina che ci dava la possibilità il lunedì di fare anche il lavoro di recupero fisico, e questo è sempre un valore aggiunto che noi offriamo ai nostri ragazzi, ed è un motivo per il quale tu spesso e volentieri capisci che forse stai prendendo un giocatore giusto, perché un giocatore che si sta automotivando nel scegliere un club piuttosto che un altro, che lo può mettere nelle condizioni di raggiungere il risultato finale. L'altro esempio invece che ti ponevo, noi abbiamo un ragazzo africano, un ragazzo che ha visto come delle cose che i ragazzi della sua età è meglio che non vedano mai, perché è stato in guerra, ha patito la fame, ha tanti fratellini da sfamare. Bene, lui, quando gli chiedo come mai, da dove trova tutta quell'energia, tutta quella voglia, tutta quella grinta di spaccare sempre anche nell'allenamento nel 3 contro 3, lui dice: ho fame. Quindi questa è una motivazione importante che spesso tanti nostri ragazzini dovrebbero, come dire, imparare a capire, che una motivazione è la fame, che non è soltanto fame di cibo o fame di successo, è fame di riuscire a raggiungere un risultato, qualunque esso sia. E quindi questo ti dà la carica, questo fa la differenza all'interno di un ambito sportivo, ma nella vita di tutti i giorni.
Ed è questo quello che mi ha colpito di più quando ci siamo sentiti per telefono, perché noi spesso utilizziamo questo termine, cioè bisogna avere fame. Qui forse questo ragazzo invece parlava proprio in termini reali, ma non soltanto, come hai detto tu, hai ampliato più questo concetto, fame di tutto, nel senso che venendo da certe situazioni dove non c'è la bambagia, non siamo non sono coccolati, mentre qui purtroppo questo forse è uno dei problemi principali, perché mi dicevi di converso che spesso invece i ragazzi italiani dicono: no, anziché allenarci 4 giorni possiamo anche farne 3 e questo invece riduce la possibilità di crescita e di raggiungere determinati obiettivi.
Sì, può capitare, questo capita, magari...
No, non parlo del tuo caso, ma in genere, chiaro.
Sì, ma in genere sì, capita, ma qualche volta sarà capitato anche nella nostra squadra. Noi abbiamo la fortuna magari di avere tutti i ragazzi motivati, però la differenza la noti, e il nostro compito è anche quello di far capire che il lavoro, il sacrificio porta sicuramente risultati buoni in tutte le discipline. Quindi noi li stiamo preparando alla vita. Quindi il nostro ruolo è strategico, quindi quando vi parlavo all'inizio che siamo innanzitutto educatori prima che dirigenti sportivi, prima che allenatori, intendevo proprio quello. Noi dobbiamo educare i ragazzi alla vita, soprattutto quella di oggi, che è fatta di sacrifici, di sana competizione e di valori, quelli veri. Quindi no al doping, sì invece agli allenamenti, sì al doppio allenamento, sì al sacrificio, sì a essere incazzati, perdonami il francesismo, dopo una sconfitta, sì a trovare il giorno dopo quell'energia nuova per cominciare da soli all'interno di una squadra a andare nuovamente in palestra con rinnovato entusiasmo, mettiamolo così.
Dario, io ti ringrazio per questo contributo, perché è stato veramente un contributo importante. Grazie di nuovo per la tua partecipazione e ci sentiremo sicuramente presto.
Io ringrazio te, ne approfitto, ti rubo solo 5 secondi per ricordare che la Dinamo Basket Brindisi sabato giocherà in casa alle ore 18 al Palazzumbo contro il Castellaneta. Quindi ovviamente i tifosi per noi sono fondamentali, sono il nostro sesto uomo, quindi invitiamo tutti a partecipare a questa gara.
Accorrete numerosi.
grazie Giancarlo, buona trasmissione, a presto.
Grazie, ciao. Con questo primo ospite noi abbiamo trattato delle motivazioni più da un punto di vista, diciamo, pratico, sportivo, parlando appunto con un general manager che si confronta ogni giorno con i giocatori, con i propri atleti, e quindi spesso sono loro i dirigenti, i tecnici a cercare di trovare le motivazioni giuste per affrontare il campionato, le partite, tutte le varie prove che questa disciplina, la disciplina comporta. Ora invece con il prossimo ospite cercheremo di parlare sempre di sport, ma anche più da quelle che possono essere considerate le cause e le motivazioni intrinseche che portano poi atleti e non solo atleti ad avere dei risultati importanti, a conseguire, a raggiungere degli obiettivi, e ripeto, non soltanto sportivi ma anche in ambito lavorativo, in ambito sociale, in ambito familiare. E tutto nasce dalla realtà, dalla reale volontà di voler raggiungere determinati obiettivi. Parlando di motivazioni, non potevamo non coinvolgere chi giornalmente probabilmente si occupa di motivazioni, e lo facciamo come già è successo in precedenza, in una trasmissione precedente, con Gianfranco Secondo, che io saluto. Buonasera Gianfranco.
Giancarlo, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ti ho anticipato che...
è un piacere essere qui con te.
Un piacere nostro, condiviso. Parliamo di motivazioni, te l'avevo già anticipato. Siccome abbiamo già sentito il primo ospite, certo, che era un general manager di una squadra di basket, diceva come importanti siano le motivazioni, seguire i ragazzi, metterli nelle condizioni tali da poter rendere al massimo e dare anche a loro, in questo senso, le motivazioni per poter conseguire il miglior risultato possibile. Chiaramente, con te che sei un mental coach che svolge questa attività professionalmente, è chiaro che il discorso si amplia, è nell'ambito sportivo, ma non solo. Però, siccome questa è una trasmissione sportiva, concentriamoci più su questo. E per introdurti, io penso che la motivazione possa essere intesa come una spinta ad agire, a mantenere alto il comportamento, l'attenzione al conseguimento di un risultato, e quindi mettersi nelle condizioni o far mettere nelle condizioni il proprio atleta per poter rendere al meglio e anche oltre i propri limiti.
Assolutamente sì, ti confermo. Io quando mi parlo di motivazione, una persona demotivata, non siamo demotivati a fasi alterne, semplicemente ci sono momenti nei quali non abbiamo obiettivi importanti per i quali tirare fuori quell'energia che ci permette di dare il meglio di noi nel raggiungere quegli obiettivi. Quindi la motivazione non è nient'altro che una mancanza di obiettivi importanti da perseguire,
certo,
obiettivi per i quali chiaramente sei portato ad alzare l'asticella, alzare quei standard, e quando si parla di sport, alzare gli standard significa essere disposti ad allenarsi, a fare quel miglio in più, quella ripetizione in più, quell'allenamento, voglio dire, quei 10 minuti in più che ti fanno la differenza. È lì che costruisci la differenza tra la mentalità di un campione e di uno che si allena per, tutto sommato, ottenere un risultato, per divertirsi.
Certo, diciamo che chi fa sport deve avere ben presente il punto che vuol raggiungere, e soprattutto sapere, bravissimo, anche che cosa comporta l'obiettivo che si è posto. Cioè, sapere che se si vuole arrivare, faccio un esempio, ad un record in una distanza, per far questo bisogna incrementare il proprio sforzo per riuscire a ottenerlo.
La domanda è: sono disposto a pagare il prezzo necessario per ottenere quel risultato?
Uh-huh.
E il prezzo necessario nell'ambito sportivo è il tempo e l'impegno che ci devo mettere per ottenere quel tipo di prestazione. Allora lì riconosci la mentalità del campione.
Certo.
Il campione è colui che paga il prezzo necessario per ottenere il risultato che si prefigge. Diversamente, no, può essere un atleta bravo, dotato, magari anche di talento, okay? Ma se non è disposto a pagare il prezzo non è un campione. C'è poco da fare.
Naturalmente io credo che ci siano sia delle motivazioni nell'essere positivo, nel voler raggiungere un risultato, così come penso che ci siano anche delle motivazioni che, come posso spiegartelo, quasi che prevengano anche la possibilità dell'insuccesso. Cioè bisogna saper vivere in maniera quasi motivata sia il raggiungimento di un successo, ma anche il non raggiungimento, quindi un insuccesso, perché spesso un insuccesso poi potrebbe generare una catena di conseguenze negative che l'atleta forse deve essere anche pronto a sopportare.
Assolutamente sì, mi hai fatto ricordare in questo momento la finale che avevo visto di Jessica Rossi nel tiro a piattello alle Olimpiadi di
Pechino,
era
forse
8 anni fa, se non mi sbaglio.
Pechino,
no,
forse.
No, erano a Londra erano, se non mi sbaglio.
Purtroppo non ricordo.
Erano a Londra.
E raccontaci cosa.
Jessica Rossi praticamente si era preparata in quel periodo con Roberto Re, quindi con il mentore della nostra scuola,
sì,
per fare questa gara. Lei è una delle atlete più dotate nel tiro a piattello a livello,
sì,
nazionale.
Sì,
sì. All'età già di 16 anni aveva vinto titoli mondiali, cioè aveva fatto un filotto della Madonna. Poi l'eccessivo successo che aveva avuto l'aveva portata praticamente a sabotare tutte le gare successive. Aveva voluto prepararsi per questo appuntamento importante. Le Olimpiadi sono ogni 4 anni, vuol dire uno si prepara per l'appuntamento più importante della vita. E avevano preparato talmente tanto bene quella gara che lei ha fatto in finale 99 piattelli su 100, cioè ha sgretolato il record olimpico e mondiale assoluto. Calcola che il record della finale era intorno ai 95 piattelli, cioè, era il top che era stato raggiunto fino a quel momento là. Però io mi ricordo una cosa, perché ho visto la gara in diretta e vidi quando lei ha sbagliato quell'unico piattello, la smorfia che fece, come per dire, ti stavo aspettando, cioè sapevo che ci potevi essere, ed era quello che aveva sbagliato, non è stato l'ultimo. Era stato il 97esimo, se non mi sbaglio, perché il problema è che in quel tipo di gara, nel momento in cui sbagli il primo, cioè cadere sui successivi è un attimo.
Certo,
è un attimo.
Certo.
Ma lei era come se quella roba lì aveva già previsto che poteva accadere e che comunque l'avrebbe potuta superare tranquillamente. Infatti è stato l'unico che ha sbagliato, il 96esimo al 97esimo.
L'unico piattello non preso.
Uno dietro l'altro. L'unico piattello non preso.
E quindi questo...
la mentalità di essere... era programmata,
certo,
anche per superare lo sbaglio, anche per poter sbagliare e per poter fare bene lo stesso.
E infatti,
era programmata anche per quello.
Ed era proprio quello che pensavo io, nel senso che spesso si dice, soprattutto nei settori giovanili, quando si cerca di dare anche delle impronte educative, che bisogna saper vincere ma anche saper perdere, cioè saper far tesoro di una sconfitta se quella sconfitta mi ha insegnato, mi ha dato delle indicazioni che migliorano la mia prestazione futura.
Bravissimo, esattamente. Lì riconosci la mentalità del campione, quando sa imparare, crescere ed evolversi dalla vittoria come anche dalla sconfitta.
Un'altra domanda che farti, e questa te la faccio quasi a titolo personale, perché al di là del, accantonando un attimo lo sport, in ambito lavorativo spesso ci sono aziende molto competitive che ti pongono degli obiettivi, o spesso sono le aziende che ti indicano di fissare degli obiettivi per stimolare, certo, la propria attività. Allora, certo, una frase che io spesso sentivo e del resto trovavo giusta, era che l'obiettivo deve essere, è veramente un obiettivo ambizioso, ma nello stesso tempo deve avere la, certo, capacità di essere raggiungibile, perché altrimenti, si diceva, si entra nel mondo dei sogni, dell'irraggiungibile, e quindi questo fa sì che vanifichi anche la creazione di un obiettivo.
Certo. Vabbè, è chiaro che lo sport è una metafora della vita, e la vita, voglio dire, ha un suo perché, ha un suo, come devo dire, sapore nel momento in cui ti poni gli obiettivi. Infatti una delle cose che ha destabilizzato nell'ultimo periodo è che gli obiettivi delle persone erano stati completamente azzerati negli ultimi due anni. Cioè qualsiasi obiettivo uno avesse è stato praticamente azzerato, perché è stato costretto a stare a casa. Cioè, anche se avevi pianificato nell'attività di ingrandire, di pianificare dei budget o altro, ti sei ritrovato a dover rimettere in discussione tutto quanto. Questa cosa ha destabilizzato tantissimo le persone, e riprendere in mano questo aspetto legato al poter pianificare, avere chiaramente una meta, un perché assolutamente chiaro, adesso sta tornando finalmente a fare la differenza un'altra volta. Seneca diceva: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi la meta che tu stabilisci, l'obiettivo, il risultato, è quello che ci guida nella vita.
Certo. E beh, giustissimo, bellissimo questa tua frase, perché effettivamente uno potrebbe anche cogliere qualunque tipo di vento, ma se non sa dove andare è inutile anche quel tipo
bravissimo.
Di vento. Ascoltami, e in conclusione, parlando non soltanto di atleti di grosso livello, perché questo spunto mi era nato proprio dalla settimana scorsa, quando ho avuto dei campioni di atletica ai quali io ho rivolto la domanda perché i neri vanno così veloci, e io mi aspettavo motivazioni fisiologiche, invece ho detto soprattutto la capacità di sacrificarsi ore e ore
la
e ore,
fame.
Cosa che
la fame,
tema trattato con l'ospite precedente. Però in estrema sintesi, perché siamo in chiusura, Gianfranco, ci sono motivazioni differenti se stiamo parlando di un ragazzino, di un piccolo che inizia un'attività, rispetto ad un adolescente, rispetto ad un adulto?
Beh, assolutamente sì, è chiaro che il piccolo inizia da una motivazione molto più legata al divertimento. In realtà poi la motivazione
il gioco,
ha sempre
insomma.
Due leve. La leva è piacere e dolore. Piacere e dolore. Quando tu riesci a stimolare queste due leve motivazionali potentissime per l'essere umano, queste due leve ti permettono di ottenere qualsiasi risultato tu ti ponga nella vita. Però le devi saper dominare, queste due leve, e utilizzare in funzione di quello che vuoi ottenere.
Io Gianfranco,
poi parlo anche sul mio,
sito,
che è gianfrancosecondo.it, e lì vado chiaramente a dare tutta una serie di dettagli su come questi schemi mentali, questi meccanismi funzionano. Ecco.
Gianfranco, ti ringrazio. Grazie per questa nuova partecipazione,
te,
e ce ne saranno magari anche future.
Grazie a te, Giancarlo.
Buona serata e buon lavoro.
A presto, allora.
Terza e ultima parte di questa puntata di A Tutto Campo, e lo facciamo con alcune brevi notizie, ma che ci fa molto piacere dare, perché prima di tutto parliamo di volley con le nostre ormai amiche, assidue frequentatrici di questa trasmissione, le magnifiche ragazze della Vipo Store, che per l'ennesima volta hanno battuto i propri avversari in una partita molto, molto interessante, anche difficile, contro la Star Volley di Biceglie. Una vittoria per 3-1. L'unica nota stonata, e qui giungano i nostri saluti a Emanuela Morone, che ha subito un infortunio nel secondo set. Quindi Emanuela, forza, riprendi quanto prima possibile. Quindi continua la marcia trionfale di questa Vipo Store, così come continua anche la marcia positiva dell'Aurora Volley Brindisi, che è riuscita a battere la capolista al tie-break 3-2. Importante risultato per queste due nostre realtà del volley femminile. Un'altra informazione molto molto interessante viene dalla scherma, cioè nelle prove interregionali le Lame Azzurre di Brindisi hanno conseguito a Bari uno splendido risultato, oltre a tanti altri ottimi risultati dei propri atleti. Diciamo che Chiara Panzera è riuscita a vincere, a salire sul gradino più alto del podio in una gara, nella gara di spada femminile, categoria giovani spada femminile. E la cosa bella, interessante, è che Chiara Panzera è arrivata in finale con la propria compagna di squadra Lucrezia Orlando. Quindi, come vedete, anche qui grosse motivazioni, grosso seguito tecnico e quindi grossi risultati. Naturalmente in bocca al lupo a queste ragazze, a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che fanno sport, continuate e noi cercheremo sempre di seguirli. Siamo in conclusione, non mi resta altro che ricapitolare con la presenza dei nostri ospiti Dario Recchi, il general manager della Dinamo Basket Brindisi, e Gianfranco Secondo, mental coach, che hanno dato un proprio contributo per questa trasmissione parlando di motivazioni. E a me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo appuntamento, quindi dandovi appuntamento alla prossima settimana, scusate. Quindi buona serata e un caloroso saluto. Ciao!